Amaro, ci siamo? Allora, eravamo rimasti al versetto 8 e subito, guardandosi attorno, non videro nessuno, ma Gesù solo. È la comunità che è spiazzata. Del resto si comprende. Vissuti con tutta una tradizione dove Mosè ed Elia erano i cardini importanti, all'improvviso, vedere che non lo sono più, si rimane veramente spiazzati. È lo sconcerto che può portare il messaggio di Gesù. E scendendo dal monte, comandò loro di non narrare a nessuno quello che avevano visto, se non quando il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Gesù dice ai discepoli, adesso avete visto qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. Non è di distruzione, ma di pienezza di vita. Non è di diminuzione, ma la vita divina che esplode in pienezza. Ma ancora loro non sanno come Gesù arriverà a questa condizione, attraverso che morte, quale morte. Per cui possono credere in un messaggio così nazionalista, trionfante, ancora peggio di quello di prima. Allora Gesù dice, non dite a nessuno questa visione fino a quando il figlio dell'uomo non sarà risuscitato dai morti. E il messaggio tennero in se stessi chiedendosi cos'è questo risuscitare dai morti. I discepoli obbediscono, ma non comprendono e neanche chiedono a Gesù. Non è che non comprendono che cosa significhi risuscitare. Quello che non comprendono, perché ancora non l'accettano, è che bisogna passare attraverso il passaggio della morte. E li interrogarono dicendo, perché dicono gli scribi che Elia deve venire per primo? Gli scribi, sappiamo, sono i teologi ufficiali di Israele. E su un brano di un profeta, Malachia, che diceva, ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Da questo brano avevano creato tutta un'attesa che prima del Messia dovrebbe comparire di nuovo il profeta Elia, che dovrebbe sistemare tutto, appianare la strada per la venuta del Messia. Allora, vedendo che in Gesù si manifesta la condizione divina, questi discepoli sono sconcertati tra quello che è stato loro insegnato e quello che vedono. Ma egli disse loro, ed è ironico quello che dice Gesù, certo, Elia viene per primo e ristabilisce tutto? E come mai è scritto che sul figlio dell'uomo che molto patisce ed è disprezzato? Qui è importante la definizione che Gesù già da di se stesso. Anzitutto Gesù contesta l'interpretazione degli scribi della venuta del profeta Elia. Gesù nega che questo Elia restaurerà Israele e la prova è la sofferenza che patirà e dice il figlio dell'uomo. È importante questa definizione nel Vangelo di Marco, come in tutti gli altri Vangeli. È interessante una cosa. È l'appellativo che più di tutto Gesù dà di se stesso, più di Messia, più di figlio di Dio. Nei Vangeli Gesù quando parla di se stesso parla di figlio dell'uomo ed è l'appellativo più misconosciuto. Non, le persone, ma gli stessi preti, non sanno cosa significa il figlio dell'uomo. Qui il pericolo, dice Gesù, non è tanto, dice, ma è scritto sul figlio dell'uomo che molto patisce ed è disprezzato. Il pericolo non è il Messia. Perché? Il Messia è uno. E una volta che questo Messia venga eliminato, va via il pericolo. Perché il Messia era l'unicità di questo inviato da Dio, l'inviato di Dio speciale, unico e irripetibile. Invece Gesù parla di sé di figlio dell'uomo, condizione che è possibile a tutti i suoi seguaci. Figlio dell'uomo significa l'uomo che è la condizione divina. Gesù si chiama nei Vangeli figlio di Dio, cioè Dio nella condizione umana. Gesù con la sua vita rappresenta Dio nella condizione umana, ma è Gesù di se stesso parla del figlio dell'uomo, l'uomo con la condizione divina. È questo il pericolo per l'istituzione religiosa. E mi chiedo, sarà questo il motivo per cui, almeno a livello popolare, la gente non sa che cosa significhi questo titolo, il figlio dell'uomo? Figlio dell'uomo significa l'uomo che ha la condizione divina. Ma l'uomo che ha la condizione divina è pericolosissimo, bisogna eliminarlo subito. Perché l'uomo che ha la condizione divina non obbedisce a nessuno. Non c'è nessuno al di sopra di lui, nessuno che lo può regolare, perché l'uomo con la condizione divina agisce con la potenza che Dio ha messo nella sua vita, cioè lo Spirito. Allora sono individui pericolosi. Ecco perché Gesù dice che l'istituzione non si accentrerà tanto sull'eliminazione del Messia. Il Messia è uno, una volta che l'abbiamo eliminato è a posto. Il pericolo è il figlio dell'uomo, perché mentre qui di Messia non ce n'è nessuno, figlio dell'uomo lo possiamo diventare tutti. Tutti possiamo liberare in noi questa energia che Dio ha messo dentro di noi e manifestare in noi la condizione divina. E se c'è la condizione divina, come fai a regolare una persona del genere? Ma io vi dico, anche Elia è venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come scritto di lui. Perché Gesù si rifà al passato, come scritto di lui? Perché Gesù allude qui naturalmente alla figura di Giovanni Battista. Giovanni Battista come morto? A causa di Erodiade, che ha ottenuto la sua testa. E perché Gesù dice come è stato scritto di lui? Perché c'è stato un grande paragone nella storia. Elia è stato perseguitato da una regina sanguinaria, la temibile, famosissima Jezabele. Giunti presso i discepoli, ecco, fino a qui abbiamo fatto quello che già era stato fatto l'ultima volta, ma l'abbiamo dovuto riassumere per presentare il nuovo. Da questo momento andiamo in salita. È un brano difficilissimo, non perché sia difficile il brano, è perché l'Evangelista scrive a due livelli. Uno, il fatto che ci racconta, ma l'Evangelista non vuole indicarci il fatto. L'altro, il significato di questo fatto, che vuol far vedere la condizione del popolo di Israele, ma lo fa secondo la loro cultura letteraria, che è tanta distante dalla nostra, per cui se questa seconda parte risulta più difficile, più complessa, e ci si capisce poco, non prendetevela con me, anche per me, sì, che non sono capace di spiegarla, prendiamocela con Marco che ha scritto una cosa abbastanza complessa. Comunque, giunti presso i discepoli, videro una folla grande intorno a loro e alcuni scribi che discutevano con loro. I discepoli sono presi tra due fuochi, tra la folla, alla quale non sanno dare risposte, e gli scribi, dei quali non sanno contestare la dottrina. Questo perché? Perché ancora non hanno accolto Gesù, non hanno in sé la potenza del figlio dell'uomo. E immediatamente tutta la folla, vedutolo, si stupì e corsero a salutarlo. La folla finora credeva che per andare a Gesù dovesse passare attraverso i discepoli. Adesso vedono che è possibile recarsi a Gesù senza passare attraverso ai discepoli. E li interrogò, che cosa discutete con loro? E rispose a lui uno della folla, maestro, ricordate, Pietro si è rivolto a Gesù chiamandolo Rabbì, cioè colui che insegna secondo la tradizione del passato. Qui quest'uomo invece è disposto ad apprendere il nuovo, lo chiama maestro. Ho portato il figlio mio da te a uno spirito muto. Nel contesto culturale dell'epoca, tutto quello che era inspiegabile veniva attribuito alla presenza di questi spiriti del male, spiriti negativi. Come era possibile, per esempio, a quell'epoca spiegare quella che oggi noi chiamiamo la depressione? Uno spirito triste si era impossessato da lui. Come era possibile spiegare, che te so, l'insolazione? Perché c'è uno spirito, un demonio, che va in giro tra mezzogiorno e le 3 del pomeriggio e se te chiappa è fatta. E così via, tutto quello che non si sapeva spiegare. Ma gli evangelisti prendono queste immagini per dare un'indicazione teologica. Lo spirito muto, che impedisce al ragazzo di esprimersi, è una fissazione nelle proprie idee senza capacità di comunicarle. E dunque lo prende e qui sono evidenti, almeno come l'Evangelista lo descrive, tutti gli sintomi di una crisi epilettica. Lo agita e schiuma e stride i denti, ma l'Evangelista non ci vuole indicare una malattia, ma ci vuole indicare la situazione del popolo. Allora usa il verbo agitare, che sono le agitazioni popolari, schiumare significa la rabbia, e stridere i denti è un'espressione tipica dei Vangeli, vi sarà pianto e stridore di denti, che è l'equivalente del nostro strapparsi i capelli. Quando una persona è disperata, cosa si dice? Noi non diciamo che sarà stridore di denti, si strappa i capelli. E si irrigidisce, cioè non vuole cambiare nonostante questa situazione. E disse ai tuoi discepoli che lo cacciarono, e non poterono. È la denuncia del fallimento dei discepoli. Gesù all'inizio, quando ha chiamato i discepoli a seguirlo, nel capitolo 3 di questo Vangelo, Gesù ha scrive l'Evangelista che chiamò i discepoli, 12, perché stessero con lui, quindi stare con Gesù. Questo viene messo al primo posto. Poi, per mandarli a predicare, dopo mandarli a predicare, è il secondo, e il terzo è cacciare i demoni, ovvero liberare le persone. È una serie l'una in conseguenza dell'altra. Il primo è stare con Gesù. Stare con Gesù significa vivere come Lui, assimilare il suo messaggio. Come frutto dello stare con Gesù si va a predicare. Ma guai a predicare se non si sta con Gesù. Quindi si va ad annunziare la buona notizia. L'effetto della buona notizia cos'è? Cacciare i demoni, che non significa fare esorcismo. Significa liberare le persone da tutte quelle idee e quelle ideologie che rendono refrattarie al messaggio di Gesù. Quindi Gesù aveva chiamato i suoi perché stessero con lui, mandarli a predicare e questo messaggio sortisse gli effetti. Qui la denuncia del fallimento. Disse ai tuoi discepoli che lo cacciarono e non ci riuscirono. Perché? Perché non stanno con Gesù. Continuamente nei Vangeli vedremo che tra di loro sorge una discussione, una disputa per sapere chi è il più importante. Mentre Gesù è espressione dell'amore che si mette a servizio degli uomini, loro sono animati dall'ambizione che li rende refrattari e se stessi al messaggio di Gesù. Perché non possono liberare? Perché non sono liberi se stessi. Se una persona non è libera, non può liberare l'altro. Ma egli rispondendo dice loro, ai discepoli, «O generazione incredula», quindi Gesù sbotta, «fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo a me». E Gesù mostra tutta la sua delusione per questo gruppo, perché nonostante vivessero giorno e notte con lui, non hanno capito nulla. E non è finita. Ci vorranno anni prima che comincino a comprendere qualcosa. C'è nel Vangelo di Luca, nell'ultima cena, quell'ultima cena che noi abbiamo idealizzato, presentato in maniera così sentimentale e romantica, Luca scrive che appena Gesù si è dato come pane, come vino, qual è stato il ringraziamento dei discepoli? E scoppiò una discussione tra di loro per sapere chi era il più importante. Cioè, questo adesso crepa, ha detto che va a morire, tra di noi chi è che prende il posto? Quindi fino all'ultimo mantengono questo atteggiamento. Allora Gesù, la reazione di Gesù, che è una citazione di frasi dell'Antico Testamento, della difficoltà di Dio di liberare il suo popolo. Glielo portarono e avendolo visto, lo spirito subito lo contorse e caduto a terra si rivoltava schiumando. E interrogò il padre, quanto tempo è che questo gli avviene, ed egli rispose dalla fanciullezza. Abbiamo detto che l'Evangelista trasfigura questo episodio, ci vuole vedere la storia di Israele, la risposta indica che il male è antico in Israele, il piano di Dio sul suo popolo è fallito molto presto, la gente umile è stata sempre sottomessa alle classi dirigenti, è disperata, e questa disperazione la porta delle rivolte che in fondo non fanno altro che autodistruggere. E infatti, ricordate all'inizio quando abbiamo presentato Mosè e Elia? Ecco che ritornano. Molte volte anche nel fuoco lo getta, ricordate Elia, immagine del fuoco, e nell'acqua, ecco che tutto torna, l'immagine di Mosè per ucciderlo. Ma se qualcosa puoi, aiutaci, mostraci compassione. Questo che l'Evangelista sta scrivendo è una lezione per i discepoli. Finché sperano in Mosè e in Elia, queste immagini di supremazia di Israele sopra gli altri popoli, questa immagine che Dio era a fianco di questo popolo perché dominasse tutti i popoli pagani e li riducesse in servitù, questi sono i risultati. Un popolo che si autodistrugge. Allora Gesù disse, quando si legge il Vangelo, per gustarlo in pienezza, dobbiamo un po' distanziarci da quello che sappiamo o quello che crediamo, perché qui questo versetto 23, se compreso, cambia la vita delle persone. Allora, qui l'uomo gli ha chiesto, se qualcosa puoi aiutaci, mostraci compassione. Quel mostraci compassione significa comune cinni, vita, qualcosa che ci dia vita. Allora Gesù gli disse, se puoi. E l'Evangelista lo scrivo perché è importante, perché se compresa questa è una delle altre frasi di Gesù che cambia la vita. Gesù dice, tutto è possibile a chi è? Chi è colui al quale tutto è possibile? Tutto è possibile a chi? A Dio. È Lui, l'unico a cui tutto è possibile. Ecco la sorpresa di Gesù. Tutto è possibile, non c'è Dio, a colui che crede. Cosa vuol dire questo? Che Dio mette la sua forza, la sua energia a disposizione delle persone, ma poi sta alle persone cogliere questa energia e trasformarla in pienezza di vita. Ecco, la fede dell'uomo, per l'Evangelista, per Gesù, apre le porte all'azione di Dio. Se c'è fede, poi vedremo oggi nella liturgia eucaristica il tema della fede, viene di nuovo ritrattato, tutto è possibile. Quindi in questo contesto avere fede è avere fiducia nel potere liberatore di Gesù, accogliendo la sua persona e il suo messaggio. Gesù mette in risalto che l'efficacia della sua azione non conosce limiti, che però non dipende da Dio, ma dipende dall'uomo. Tutto è possibile non a Dio, ma a chi crede. Sta a chi credere, accogliere questa energia che Dio mette a disposizione degli uomini e farla sua. Quindi l'Evangelista sta cambiando radicalmente il concetto di Dio e dell'uomo. Subito, gridando, il padre del fanciullo disse, credo, aiuta la mia incredulità. Vedendo allora Gesù che accorreva la folla, sgridò lo spirito impuro dicendogli, spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare più in lui. Per la prima volta lo spirito viene qualificato come impuro, perché l'Evangelista vuole richiamare, è la tecnica letteraria che hanno loro, alla prima volta che apparse uno spirito impuro e far capire qual è il male di questo ragazzo. La prima volta che Gesù a Cafarno entra in una sinagoga e predica, la gente rimane sconvolta. La gente si dà dei gomiti e dice, questo sì che ha autorità. Autorità significa mandato divino di predicare, non i nostri scribi, che sono quelli che avevano. Nel momento che la folla si entusiasma con Gesù, scrive l'Evangelista, e c'era un uomo nella sinagoga con spirito impuro che esplose e disse, sei venuto a distruggerci? Perché quest'uomo, e uno, parla al plurale? Chi è che Gesù sta distruggendo? Gesù con il suo insegnamento sta distruggendo la dottrina degli scribi. Allora l'uomo con spirito impuro è quell'uomo che ha dato un'adesione acritica alla dottrina che gli è stata insegnata e non appena vede essere messa in crisi questa dottrina dall'insegnamento di Gesù, non regge e esplode. Sapeste, per parlare un po' dell'attualità, quanto è vero questo qui e quante volte l'ho sperimentato. Quando si annuncia il messaggio di Gesù, specialmente a persone che lo sentono per la prima volta, spesso la reazione è rabbiosa, perché sentono che tu gli togli la seggiola dove è seduto e naturalmente reagiscono. Ricordo tanti anni fa fu a Bitonto, ormai queste cose, il Vangelo più o meno comincia a essere compreso, ma immaginate dire queste cose 40 anni fa, 30 anni fa. Ricordo ancora una sera a Bitonto, mentre annunciavo il Vangelo, una persona anziana mi venne fino vicino così, dice, io la prendo a pugno, lei la prende a pugno. Si capisce, con lo spirito impuro. È uno strazio vedere alla luce del Vangelo che tutto quello sul quale tu hai impostato la tua vita e hai creduto era un inganno. Non solo non ti permetteva la comunione con Dio, ma era quello che lo impediva. È uno strazio enorme. Allora cos'è questo spirito impuro? È aver dato adesione a questa dottrina nazionalista, questa dottrina degli scribi, che rendeva la persona impura. E per spirito, allora, spirito significa energia, forza. Quando questo spirito viene da Dio, si chiama santo, non tanto per la qualità eccelsa, o meglio non solo per questo, quanto per l'azione, perché il verbo santificare significa separare. Santificare è lo stesso di consacrare, significa separare. Allora cosa significa? Chi accoglie lo Spirito di Dio si santifica, si separa dalla sfera del male e viene attratto da quella del bene. Quando questo spirito viene da forze contrarie a Dio, si chiama impuro. Impuro significa trattiene nel male, trattiene nelle tenebre. Quindi questo significa lo spirito impuro, quindi non uno spiritello. E gridando e scuotendolo molto, uscì e venne come morto. Così che molti dicevano è morto. Lo spirito naturalmente non esce senza opporre resistenza. È dura, sapete, arrivare a un certo punto dell'esistenza e accorgersi che tutto l'insegnamento religioso sul quale si era impostata la propria vita non valeva niente. Era un inganno. È duro. Si diventa come morti a quello che si è stato. Ma Gesù, avendolo preso per la sua mano, lo sollevò e si alzò in piedi. Nonostante l'apparenza di morte, lo spirito muto, questo spirito sordo, era il vero ostacolo per una vita pienamente umana e Gesù lo prende come per una resurrezione. Entrati in casa i suoi discepoli, ricordate come è iniziato il brano, che Gesù prese Pietro, Giacomo e Giovanni in disparte. Si conclude il brano e ritorna in disparte. E entrati in casa i suoi discepoli in disparte lo interrogarono, perché noi non abbiamo potuto cacciarlo? Ma è chiaro, come potevate liberare se voi stessi non siete liberi? Se non si è liberi non si può liberare gli altri. E qui la risposta di Gesù, purtroppo, è una risposta che è stata manipolata e interpolata e ha causato tanti guai nella spiritualità della Chiesa. E disse loro, questo genere non può essere scacciato se non con la preghiera. Cioè solo quando chiederanno, come ha chiesto il Padre, che li liberi dalla loro mancanza di fede, saranno in grado di liberare gli altri. Quindi Gesù dice, questo genere non può essere scacciato se non chiedendo. Ma per chiedere vi dovete prendere coscienza che voi non siete in queste condizioni, non siete capaci. Qui purtroppo, tra il terzo e il quarto secolo, per i quattro secoli i Vangeli non erano unificati ed era lecito ad ogni comunità mettere delle aggiunte. Ogni comunità poteva arricchire il proprio Vangelo. Dal IV secolo in poi i quattro Vangeli sono stati unificati e questo non è stato più possibile. Ebbene, probabilmente a opera di un monaco che copiava questi testi, qui alla risposta di Gesù, questo genere non può essere cacciato se non con la preghiera, ci aggiunse e con il digiuno. Questa aggiunta, che non fa parte del testo di Marco, coppia, doppio coppia, è arrivata fino al Concilio Vaticano II. È stato il Concilio Vaticano II che ha detto: vogliamo ritornare ai testi originali greci del Vangelo e non più alla traduzione latina che abbiamo? E sono state tante le sorprese. E la sorpresa di qui è che Gesù non si era mai sognato di invitare a digiunare. Ecco allora il perché della pratica nella spiritualità tanto in voga ancora oggi del digiuno, perché se Gesù stesso ti ha chiesto di digiunare, è chiaro che il digiuno è importante. Gesù non si è mai sognato di invitare le persone a digiunare. Ma non solo. Questo versetto è diventato addirittura un'aggiunta nel capitolo 17 di Matteo, dove c'è lo stesso episodio, se volete controllare, nel capitolo 17 non ci dovrebbe essere il versetto 21, perché è un versetto che è stato aggiunto e che adesso, appunto, con la revisione dei testi è stato eliminato. Bene, come dicevo, questa seconda parte è più difficilotta. Quello che possiamo prendere è questo: Gesù ci vuole pienamente persone libere. Per la piena libertà bisogna accettare di perdere la propria reputazione, ma soltanto quando si è pienamente liberi si può collaborare con Lui, e collaborare con Lui significa liberare gli altri. Liberare sarà il tema che faremo in questi tre giorni di ottobre, sulla libertà. Ponendo questo interrogativo, cominceremo così: noi chiamiamo Gesù Salvatore, però in concreto non sappiamo da che cosa ci ha salvato. Perché si dice: Gesù ci ha salvato dai peccati. Allora non pecchiamo più? Non mi sembra che sia quella la situazione. Da che cosa ci ha salvato, liberato Gesù? Ecco, lo vedremo alla tre giorni. Per adesso possiamo sapere che Gesù richiede di essere persone pienamente libere. Una persona pienamente libera è una persona estremamente pericolosa, perché non ha nessuno al di sopra di lui che lo guidi. Ecco perché nei Vangeli è assente il verbo obbedire. 5 volte nei Vangeli si trova il verbo obbedire, ma mai rivolto alle persone. Sempre elementi che sono ostacolo, nemici delle persone: il vento in tempesta, il gelso. La novità portata da Gesù, che mette in crisi qualunque ordinamento giuridico, qualunque istituzione, è che Gesù non chiede ai suoi di obbedire a Dio, non chiede obbedienza a sé, figuriamoci se Gesù chiede di obbedire a una creatura. Quindi l'obbedienza scompare dal vocabolario dei credenti. Il credente in Gesù è una persona pienamente libera, ed essendo una persona pienamente libera è una persona che non è gestibile, diventa un pericolo pubblico. Per questo Gesù ce l'ha messo in chiaro: se vuoi essere pienamente libero, sappi che vai incontro, come me, la persecuzione, la calunnia e l'opposizione. Allora, ecco il nostro Amaro con la sua tuta da lavoro, pronto qui per gli interventi e per le domande. Per chi può, non si perda la mostra d'Amaro in ogni quadro, lo dico veramente, ogni quadro è un trattato di teologia. Amaro, in questi anni che è stato qui da noi, ha assorbito tutta questa teologia, questo insegnamento, e lo ha trasfuso non con gli scritti, ma lo ha trasfuso nei disegni. Ogni quadro di Amaro è un universo di teologia, quindi per chi può, stasera si chiude la mostra, che non lo perda. Allora, ci sono domande?
Scusa, una domanda forse...
Sì, Mirella.
Si sente, sì.
È amaro, quella un po' se ci si sente.
Si sente?
Più vicino, più vicino. Oh.
Una domanda forse banale. Se Gesù, dobbiamo tenere presente quello che dice Gesù, le scritture vanno bene là dove c'è quanto da Gesù viene confermato. Cosa vuol dire? Che le scritture erano sbagliate? Non so come esprimo.
Sì, sì, ho capito. Grazie. Ti ringrazio. Allora, la finale del Vangelo di Luca, l'episodio conosciuto dei discepoli di Emaus, dice che Gesù con questi discepoli è, piccola nota, nei Vangeli, può sembrare strano, i discepoli sono più delusi della risurrezione di Gesù che della sua morte. Perché se Gesù era morto, oh, ci siamo sbagliati, adesso ne aspettiamo un altro. Ogni tanto, ogni qualche anno suscitava un Messia e quindi Gesù è stato uno come gli altri. Ma caspita, se Gesù è davvero risuscitato, allora tutti i nostri sogni di gloria, di successo, si vanno a far benedire. Allora Gesù a questi discepoli, che non hanno capito niente, scrive l'Evangelista, si affiancò e interpretò loro i testi della Scrittura, cominciando da Mosè e dai profeti. Perché Gesù non li ha letti questi testi, ma, scrive l'Evangelista, li interpretò? Interpretare non è lo stesso che leggere, è qualcosa di diverso. E il verbo greco che noi traduciamo con interpretò è lo stesso dal quale viene una parola tecnica che è ermeneutica, che è l'arte di interpretare i testi. I testi non vanno semplicemente letti, vanno interpretati. Allora, giustamente la domanda di Mirella, perché ci riguarda, il nostro approccio, come facciamo a sapere se quello che troviamo scritto nella Bibbia, antico e nuovo, è veramente parola di Dio o non ha nulla a che vedere con Dio? Anche perché il profeta Geremia, al capitolo 8, il Signore dice, voi scribi vi appoggiate alla legge, la legge, ma quale legge? Quella che voi avete falsificato con la vostra penna menzognera. Quindi molte cose che sono scritte non hanno nulla a che fare con Dio. Allora, quando leggiamo un testo, qual è l'interpretazione, il criterio per sapere se questo testo viene da Dio e quindi è parola di Dio che ci fa bene o non lo viene? Allora, il criterio è lo stesso con il quale la Scrittura è stata scritta. La Scrittura è stata scritta con lo Spirito di Dio, che è l'amore infinito del Creatore per le sue creature. Allora, il criterio da osservare nella lettura delle Scritture è mettere il bene dell'uomo come unico valore assoluto. Unico valore assoluto significa che se aggiungo al bene dell'uomo una dottrina, un dogma, una verità, inevitabilmente, in nome della verità, del dogma e della dottrina, prima o poi si farà del male all'uomo. Allora il criterio con il quale dobbiamo leggere la Scrittura è questo: fa bene all'uomo? Favorisce la sua libertà o gliela toglie? Favorisce la sua felicità o gliela impedisce? Allora tutto quello che è a favore del bene dell'uomo, tutto questo viene da Dio. San Paolo, nella lettera ai Corinti, dirà che c'è come un velo davanti agli occhi degli ebrei nel leggere la Scrittura. E quando questo velo sarà tolto, scopriranno che la Scrittura va interpretata secondo Gesù. E Gesù è espressione dell'amore di Dio per l'umanità. Quindi, quando ci troviamo di fronte a un'espressione della Scrittura, se limita la libertà, se impedisce la felicità, non può assolutamente venire da Dio, anche se è scritto così. E attenzione, perché se non si tiene presente, in nome di Dio si potrà soltanto fare del male alle persone. C'è Riccardo con le domande del web? Sì.
Posso, dunque. Alberto.
Nome, ah, ecco, Giovanni.
Alberto, dunque, è un problema un pochettino laborioso, non pretendo una risposta, però avendo tu parlato del passaggio dalla vita terrena all'altra vita, che è un passaggio creativo, dovrebbe essere, da qualche tempo con Paola abbiamo il problema del riposo eterno. A me onestamente non fa piacere pensare che per l'eternità mi devo riposare. Mi vorrei un po' divertire dall'altra parte, anche se mi sono già divertito molto da questa parte. E allora voglio dire, tu che, scusami, nel tuo scritto sei passato abbastanza vicino al passaggio, come ho letto, hai avuto per caso qualche informazione particolare?
Anche qui vedete quanto è importante che la nostra spiritualità, come ci invita il Consiglio sia sempre radicata nella scrittura. Da che cosa deriva questo riposo eterno che sembra una sorta di condanna all'ergastolo, perché riposa per l'eternità, per gli anconetani. Per gli anconetani, quando ero piccolo, quindi tanti anni fa, mi ricordo al catechismo, per spiegarci cos'era la vita eterna, non mi ricordo se la suora o il parroco, ci disse, immaginate di essere al cinema Goldoni, il cinema Goldoni a quel tempo era quello più chic d'Ancona, no? Dice, voi siete in platea e sul palco c'è Dio. E voi per tutta l'eternità lo contemplate. E io che già ero piccoletto pensavo che dopo due o tre secoli, io che a scuola nessun insegnante è riuscito mai a tenermi, sono stato fortunato perché con i criteri di oggi mi avrebbero messo un insegnante di sostegno. Io non sono mai stato seduto nel banco con gli altri ragazzi, mai. Non lo sopportavo, ero vivace. Ho avuto la fortuna di avere insegnanti intelligenti che mi hanno sempre messo accanto a loro e sempre facendomi muovere. Alberto va dal bidello, Alberto va dal preside, Alberto va a prendere questo. Quindi io che ero vivace, l'idea di stare per l'eternità a guardare sto Padre Eterno, metterci pure qualche angioletto, qualche concerto ogni tanto, Allora, da che cosa viene? Poi, il libro dell'Apocalisse, capitolo 14, poi udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati è il massimo della felicità, una felicità che è difficile raggiungere su questa terra. Beati fin d'ora i morti. Avete visto, prima abbiamo iniziato con quelli che gustano la morte? Qui l'autore dice che i morti sono beati, ma i morti non sono disgraziati. Invece lui dice beati, strafelici, i morti che da ora muoiono nel Signore. Morire nel Signore significa aver orientato come Lui la propria vita per il bene degli altri. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, ecco l'eterno riposo, perché le loro opere li seguono. Intanto l'unica cosa che ci portiamo entrando in questa nuova dimensione è le opere, il bene che abbiamo fatto, il resto si lascia. Ma qui l'autore dice, riposeranno dalle loro fatiche. Cosa significa? Chi è che ha riposato dalle sue fatiche? Dio ha creato il mondo in 6 giorni, il 7° giorno si è riposato dalle sue fatiche. L'Evangelista, l'autore, ci sta dicendo che nel momento della morte noi entriamo a far parte della pienezza della condizione divina e non stiamo in ozio per tutta l'eternità, ma Dio ci associa alla sua azione creatrice. Continuiamo a comunicare vita, ma non più con le scarse possibilità che abbiamo avuto nell'esistenza terrena, ma con la potenza stessa dell'amore di Dio. Quando i nostri cari passano la soglia della morte, il bene che ci vogliono non è più quello che abbiamo sperimentato nell'esistenza terrena, perché adesso ci vogliono bene con la stessa forza dell'amore di Dio. Allora questo riposeranno dalle loro fatiche non significa un ozio eterno per tutta l'eternità, ma il contrario, il Creatore li associa a collaborare alla sua azione creatrice. Quindi le domande cosa fanno o cosa faremo? Continueremo a amare, continueremo a comunicare vita. E tanto più questo lo farà alle persone che abbiamo amato nella esistenza terrena. Ecco Riccardo con gli amici del collegamento. Ricordo che ogni giovedì sera e venerdì sera leggiamo e commentiamo il Vangelo della Domenica, il giovedì in lingua italiana, il venerdì in lingua spagnola alle 8 per chi vuole essere collegato.
Sì, ci sono
75 collegamenti in tutta l'Italia, quindi salutiamo questi amici che partecipano anche dalle loro case all'incontro della domenica qui a Montefano. Enrico chiede: perché nella Chiesa si continua a parlare ancora di esorcismo e non di liberazione?
Perché, te lo chiedi, siamo il paese dei Vanamarchi. Siamo, sì. Io ho patito tanto quando è scomparsa la televisione, perché io, c'erano due programmi per me imperdibili in televisione, il telegiornale di Emilio Fede, fantastico, una cosa insuperabile, né Totò, né Peppino De Filippo, né altri comici, erano come Emilio Fede e Vanamarchi. Io ero affascinato. Grassa, brutta, presentava un barattoletto di crema, al tempo era le lire, 100.000 lire, insultando le donne grasse e brutte. Io dico, cioè, ma prima di tutto usa su di te, te sei brutta, sei grassa, ci vendi chissà che intruglio per 100.000 lire. Ha fatto un impero miliardario. Allora, se guardate le TV private o nei giornali, vedete che è un continuo di annunci di maghi, maghette, cartomanti, eccetera. Siamo un mondo ancora primitivo in cui si crede queste cose. E nel credere queste cose, anche in gente impegnata, si crede ancora nella, specialmente in paesi come questi, nella fattura. Quando capita qualcosa nella vita è una fattura, cioè un maleficio che qualcun altro ci ha fatto. Qui il paese era simpaticissimo, c'era, lo chiamavano un mago, una persona alla quale tutte le persone per qualunque motivo accorrevano, perché liberava le fatture, e si racconta una volta uno non gli partiva la macchina, è andato dal mago, e questo ha preso una ciotola d'acqua, ci ha messo l'olio, ha girato, faceva fattura, rottura, va dal meccanico. Allora, siamo una società ancora primitiva in cui si credono queste cose. E il diavolo, fino a qualche tempo fa, faceva parte dell'immaginario collettivo, tutto quello che era misterioso. E allora si credeva che ci fossero persone possedute da questi demoni. Il Concilio Vaticano II, nella riforma liturgica, nel momento dell'ordinazione del prete, ha tolto l'esorcistato. Prima della riforma liturgica, ogni prete che veniva ordinato aveva il potere di esorcistato, cioè di fare gli esorcismi. Poi l'ha tolto, ma siccome c'è gente che crede a queste cose e va indirizzata, allora in ogni diocesi il vescovo autorizza un prete per questi esorcismi, che si tratta il più delle volte di dirottare queste persone da un buon psichiatra, da un buon psicologo, perché senz'altro hanno problemi interni. Mai nei Vangeli Gesù parla di persone... Ci abbiamo tempo? No. Un attimo solo, finiamo questa, poi andiamo a celebrare la messa, perché vedete quanto è importante stare al testo. Allora, prima Pietro, Gesù l'ha chiamato Satan. Satan significa avversario. Satan è un termine ebraico. Non indica un essere celeste, indica qualunque avversario. Quando Davide si è infiltrato nel campo dei Filistei, dicono: ci abbiamo un Satan tra le nostre file. Satan significa avversario. Quando la Bibbia dall'ebraico è stata tradotta nella lingua greca, Satan è diventato diavolos, da cui il nostro diavolo, che significa colui che divide. Nei Vangeli appare raramente ed è immagine, mentre Dio è amore che si mette a servizio degli uomini, Satana o diavolo è il potere che domina, quindi è un'immagine del potere. Mai nei Vangeli si parla di persone che sono possedute da Satana o dal diavolo, mai. Nei Vangeli si trova persone che sono possedute dai demoni. Ma chi sono questi demoni? Allora, di nuovo, ritorniamo indietro. La Bibbia è scritta in ebraico. e contiene tradizioni molto antiche. Quando un secolo e mezzo più o meno prima di Gesù, siccome molti ebrei non stavano più in Israele, ma erano in tutto il bacino mediterraneo, in quella che si chiama la diaspora, la dispersione, e non conoscevano più la lingua ebraica, si pensò per loro di tradurre la Bibbia dall'ebraico nella lingua parlata, che era il greco. Allora si è fatta la traduzione, che è chiamata dei 70, dai, i 70 simbolici traduttori, che hanno tradotto e interpretato la Bibbia dall'ebraico alla lingua greca. Questi traduttori, in una società più colta, più evoluta, si sono trovati 13 volte di fronte a residui della mitologia. Quali sono? Chi di noi nella mitologia greca del passato non ha sentito parlare delle sirene, dei fauni, dei centauri, delle arpie? Ebbene, 13 volte nell'Antico Testamento ci si trova di fronte a questi esseri semidivini e tutte le volte allora le hanno tradotte con demoni. Quindi tutte le volte che si trovava un fauno, per esempio sapete la parola panico deriva dal dio Pan, ed è importante questo dio Pan perché poi l'iconografia, l'immagine del diavolo cristiano l'ha presa da dio Pan. Dio Pan chi era? Un essere semidivino che aveva il corpo umano, il resto da capra, e per questo ci aveva le corna da capra e la coda e gli zoccoli, l'immagine da quale poi i cristiani hanno preso il diavolo, che viveva nei boschi e quando trovava un passante gli si presentava all'improvviso per spaventarlo, da cui la parola panico deriva da dio Pan. Allora in questa società più evoluta, tutte le volte che hanno trovato questi personaggi della mitologia, quindi ripeto, sirene, arpie, fauni, eccetera, sistematicamente l'hanno tradotto con demoni. Quando gli evangelisti parlano di persone mai possedute da Satana o dal diavolo, o possedute da demoni, è per indicare, come abbiamo visto prima, persone che accolgono ideologie che li rendono refrattari alla liberazione che Gesù ha portato. Abbiamo superato i tempi, alle 12 in punto per l'Eucaristia. Lunedì sera, per chi non ha potuto essere domenica a Recanati, lunedì sera alle 20 su YouTube c'è in streaming la proiezione del promo del film che hanno fatto sul libro Chi non muore si rivede, alle 20 su YouTube.